lugar sobre las conductas de esta línea y la popularidad que poi era la linea di tutto il compito, no? Venga da una concezione della rivoluzione proletaria, no? Proprio direttamente cittadina, cioè loro vedevano la svolgersi di questa rivoluzione sotto la guida della borghesia, perché vedevano nella borghesia la rivoluzione industriale, quindi l'inizio della rivoluzione proletaria fino a tempo diventa questa rivoluzione. Invece non avevano capito che il massimo esterminare dei compagni, come infatti Mao, soprattutto con questa sconfitta, riusciva a capire che erano quelli, soprattutto in Cina, la stragrande maggioranza di questo movimento rivoluzionario che si andava sviluppando, anche tutta la vita proletaria. Cioè, potrei dire questo, la sconfitta della linea del Comitat è una, così, un'idea della rivoluzione. Che era, cioè era, doveva essere paragonata a quella che era successa nel primo mese, no? Anche se la mia operaia era poca, come era successa nella rivoluzione 17, doveva avvenire lo stesso anche in Cina. E quindi l'alleanza che doveva trovare la mia operaia con la borghesia era evidente a tutto questo. Cioè l'idea della rivoluzione come borghesia, proprio come movimento che si costruisce nelle città, perché lì c'è una tabella del capitalismo, c'era, e che quindi ha questa classe sociale, la borghesia, una evidenza di tutte le altre classi che non lo sono. Quindi io penso che questa è stata la cosa che ha portato a questa sconfitta, perché se invece avessero scelto una linea diversa, quindi che classe operaria e contadini insieme potessero lottare già contro la borghesia, come in altri stati, la cosa sarebbe stata diversa, probabilmente i vostri altri non erano arrivati a questo, anche perché allora servivano ancora, diciamo così, direttive che non applicavano veramente un marxismo, cioè un'indagine, un metodo d'analisi della società ovunque ognuno operava, ma venivano da segni che soprattutto erano quelli della rivoluzione bolscevica, e che quindi riuscire a trasportare un po' di cambiamento in questo paese. È un po' così, se sbaglio, che ancora fa, per esempio, l'Unione Sovietica adesso ha costruito la gran parte del tasso operaio in quei paesi dove l'imperialismo domina, ad allearsi con la borghesia, a prima la rivoluzione nazionale, insomma, attraverso quest'anno. Cioè, dando per scontato non ci deve essere, attraverso il primo stadio, attraverso la prima rivoluzione, la crescita della borghesia, quindi la crescita del capitalismo e poi lo svolgimento di questa rivoluzione proletaria contro la prima. Cosa che invece Mao, dopo la scoperta che hanno poi un certo tipo di concezione della rivoluzione, ma che già loro, cioè soprattutto lei e i miei compagni, dovevano capire. Però anche nel 20 già poteva immaginare che fidarsi insomma ad una borghesia, la borghesia sempre e comunque con il massimo del profitto, con il massimo del potere dimostrato, quindi poteva essere già un errore.
Senti, io trovo che quello che mi dici, ci sono alcune cose fondate, però non le generalizzerei un po', come fai te, un po' troppo, secondo me. Cioè, che cos'è il fondato? Fondato è che effettivamente nel modo come Stalin e il suo gruppo, ripeto, lei era già morto, lei morì prima di Niazzen, quindi in una fase in cui ancora non si poteva assolutamente prevedere quale sarebbe stato lo sviluppo di questa alleanza. Nel modo come Stalin e i suoi, Stalin e Bukharin, fino a un certo punto, poi non c'era nemmeno un accordo completo tra Stalin e Bukharin, nel modo come Stalin impose che il popolo quel tipo di alleanza con il cuore italiano, c'era certamente un elemento di trasposizione meccanica, di esperienze storiche che erano tipiche dell'Europa, del modo come si era sviluppato il movimento operaio in Europa, del modo come la classe operaia si era sviluppata in Europa nel quadro della rivoluzione borghese, perché la rivoluzione borghese in Europa, soprattutto in Inghilterra, la fase scritta da Marx, aveva portato da una parte a uno sviluppo enorme delle forze produttive e quindi della produzione, e contemporaneamente aveva creato anche quello che Marx chiamava il proprio becchino, cioè la classe operaia, che sviluppandosi avrebbe finito con il seppellire la stessa borghesia e imporre un nuovo modo di produzione, non capitalista. E Stalin certamente applicava e trasferiva in una maniera meccanica e con una conoscenza in quel tempo ancora molto imperfetta proprio della diversità della Cina questo schema, forzandolo molto e quindi puntando sulla borghesia nazionale cinese come l'agente sociale che effettivamente per un lungo periodo sarebbe stato capace in Cina di portare avanti un rivolgimento democratico borghese. Però bisogna anche dire che in quel tempo, oggi è più facile parlare per noi di queste cose, abbiamo davanti agli occhi 50 anni di esperienza della rivoluzione cinese e allora vediamo che si poteva fare pure qualche altra cosa. Però anche, come vedremo, anche Mao non lo sapeva mica che si poteva fare qualche altra cosa, perché aveva in testa dell'effetto una strategia. La strategia di Mao è riuscita proprio a poco a poco, a pezzi e a bocconi nel corso dell'esperienza che ha fatto. Cioè, da una parte c'è questa trasposizione meccanica di uno schema che è tipicamente europeo e che risulterà estraneo alla Cina, non solo nel 27, ma anche dopo. E anzi, si può dire che se la rivoluzione cinese a un certo momento ha trionfato, questo si deve al fatto che non ha rispettato quello schema, anzi che ha combattuto questo schema, come vedremo. Però bisogna anche dire che in quell'epoca tutto quello che si sapeva della rivoluzione era che la rivoluzione poteva essere fatta solo con la direzione della classe operaria. E quindi qual era il punto di vista? Il punto di vista è che occorre che in Cina si sviluppi il capitalismo, perché sviluppandosi il capitalismo in un periodo di tempo abbastanza lungo crescerà la classe operaria. Crescendo la classe operaria anche in Cina ci sarà un agente rivoluzionario sufficientemente forte, esperto e organizzato per poter fare la rivoluzione quando verrà il suo momento. Questa era la condizione. Capisci? Il fatto è che la Cina, come ho detto all'inizio, era un paese completamente diverso dall'Europa, dove lo sviluppo delle classi è avvenuto in maniera diversa, dove la borghesia in modo autonomo non si è mai sviluppata e quindi non è un movimento italiano, dove la borghesia è stata importata dall'esterno e proprio perché importata dall'esterno aveva quindi una minore autonomia, ma aveva invece potenti e decisivi legami con le forze esterne che l'avevano introdotta in Cina, cioè con l'imperialismo, con il capitalismo internazionale. Per cui in definitiva questa frazione nazionale della borghesia alla resa dei conti e di fronte ai compiti terribili di lotta che si profilarono nel 27 si dimostrò una classe assolutamente debole, inesperta, oscillante, pronta a gettarsi nel braccio del più forte, senza nessuna capacità di determinazione autonoma. E chi vinse fu invece la grande borghesia compradora organicamente legata e subordinata all'imperialismo. Quindi, secondo me,
gli errori del Comintern in quel periodo furono fatali. Furono fatali, però il fatto è che un'alternativa in quel momento nessuno la poteva vedere. Noi oggi dobbiamo stare attenti quando facciamo la critica, che dobbiamo farlo, perché quello che è successo allora non dobbiamo dimenticare che in quel momento nessuno poteva immaginare che ci poteva essere una strada diversa. Quindi, certo, io sono per fare questa critica, ma nello stesso momento per rendermi conto che i rivoluzionari di allora si trovavano anche di fronte a delle vie che erano in parte obbligate e altre vie non ce ne erano. Comunque, la prossima volta io spero di potervi esporre queste cose in maniera più organica e anche mettendole in relazione con quello che succedeva a Mosca all'interno del Partito Bolscevico, che è decisivo, se non si capisce fino a che punto certe mosse che Stalin faceva in Cina erano determinate non tanto
dall'interno della Cina, del Partito Sovietico,
che lui faceva la mosca,
certo,
attraverso il corpo.
Certo.
Sì.
All'esterno c'era, cioè,
sì,
una
situazione, sì.
Ma interno c'era anche dei rapporti, diciamo, tra la classe operaia e i contadini che determinano per il tipo di sviluppo che poi portava all'esterno per le
economie. Stai parlando dell'Unione
Sovietica?
Certo, all'interno dell'Unione Sovietica in quel momento si stavano preparando i preliminari di un altro grande dramma, che dalla lotta nel gruppo dirigente bolscevico poi si doveva trasferire proprio nella società sovietica. E come stavo dicendo, in certe scelte che Stalin impose in quel momento, si può ragionevolmente pensare che le impose più che in base a quello che sapeva della situazione cinese, piuttosto in base al fatto che doveva battere i suoi nemici nel gruppo dirigente del Partito Bolscevico, doveva battere Trotsky Zinoviev e Kandinsky, insieme a Schiavi con lui e con gli altri. Cioè, una volta all'interno del Partito Bolscevico, una volta per il potere all'interno del Partito Bolscevico, finì con condizionare poi alcune scelte che furono completamente disastrose in Cina. Perché? Bisogna anticipare adesso, non si capisce niente. Ormai nel 26 e nel 27 all'interno del Partito Bolscevico la lotta tra Trotsky e Stalin, i loro gruppi, era arrivata ormai a un livello di esasperazione tale che non c'era più alcuna possibilità di conciliazione. Ed era una lotta, era una lotta per il potere. Chi vinceva questa lotta guadagnava il controllo del potere nella Unione Sovietica. Trotsky e Zinoviev avevano già criticato la linea di Stalin di alleanza, si può dire, senza condizioni con il Comintern, già nel 26, cioè un anno prima che avvenisse la tragedia. Ora avevano già continuato a dire no, bisogna rompere questa alleanza, oppure bisogna assolutamente che il Partito Comunista Cinese abbia la sua totale indipendenza. Perché vi ho già detto che già nel 26 Chiang Kai-shek aveva fatto un primo colpo, che non era stato ancora un colpo mortale, però già annunziava chiaramente le sue intenzioni. E quindi già nel 26 era stata mossa una discussione molto aspra all'interno del gruppo dirigente bolscevico, in cui Trotsky e gli altri accusavano Stalin di svolgere verso la borghesia cinese una linea capitolazionista. E in questo avevano ragione, almeno poi infatti avevano ragione, però la linea che proponevano loro secondo me non aveva alcuna possibilità di portare alla vittoria del Partito Comunista Cinese. Perché, come sapete, Trotsky non ha mai amato i contadini. Certo, Stalin li ha distrutti, ma anche Trotsky non li amava molto. Anzi, negava sostanzialmente che i contadini in generale potessero svolgere un ruolo attivo nella rivoluzione. Quindi la linea di Trotsky qual era? La linea di Trotsky era che bisognava rompere l'alleanza, e quel tipo di alleanza con il Comitato. Avere sì un rapporto, ma sostanzialmente il Partito Comunista Cinese doveva proclamare la linea della Costituzione dei Soviet. Ora, come capite, se il Partito Comunista Cinese avesse in quel momento adottato la linea dei Soviet, questa avrebbe portato rapidamente a una rottura e avrebbe portato probabilmente a un altro tipo di distruzione del Partito Comunista Cinese, perché il Partito Comunista Cinese non aveva solamente le forze in quel periodo per fare nelle città, perché poi Trotsky pensava sempre alla superare, per fare una politica di questo tipo. Quindi voglio dire, se Stalin, come infatti hanno dimostrato, ha fatto uno sbaglio enorme, l'alternativa che proponeva Trotsky non è che fosse talmente persuasiva da poter dire che Trotsky aveva ragione. Trotsky non aveva nessuna ragione, tutti e due hanno seguito due linee le quali l'una e l'altra, forse in modi diversi, erano condannate alla sconfitta. E appunto la grandezza di Mao consiste nel fatto che lui è stato capace di trovare una terza via che nessuno nella storia del movimento operaio non ha mai potuto immaginare che fosse così.
Adesso mi è stato dato tutto quello che noi stiamo toccando su Mao, sì. Fino a cedere. Se lui è da destra internazionale, viene portata un'indicazione politica, no? Dalla borghesia, eccetera, anche in altri paesi, e con quale effetto?
Certamente, anche in altri paesi, ma i comunisti turchi non sanno qualche cosa, perché anche i comunisti turchi, devo dire questo,
per
i comunisti turchi furono sterminati anche loro dalla borghesia nazionale turca, perché Mao l'ha preso. Quindi quella che era in quel periodo la linea internazionale, quella dell'alleanza con la borghesia, l'alleanza con la borghesia portò a diverse strade di comunismo. Le due più famose sono questa cinese e quella turca, ma anche il terzo che sono stato in questo periodo. Quindi io penso che era una politica che si trova appunto in questi termini. Con questo non voglio dire che il Partito Comunista in quei paesi non deve sapere trovare il modo di avere un'alleanza anche con strati borghesi progressisti, se ci sono. Però una cosa è far questo, un'altra è rinunciare alla propria indipendenza, alla propria organizzazione, alla propria politica e mettersi nelle mani di questi partiti borghesi, sono quello che sono stati investiti. Perché? Dopo che c'è stata la sconfitta, tutta la coppa, gliela hanno data al segretario del Partito Comunista Cinese. Ma questo poveraccio non ha fatto altro, anche lui ha tentato anche di ribellarsi di fronte a questa linea, ma non lo può fare. C'è stata imposta questa linea, non l'ha avuta. Quella è stata espulsa come responsabile della sconfitta, ma questo poveraccio dice più questo, perché anche i cinesi dicono questo, naturalmente, qualcosa che non viene ascoltato, perché basta studiare attentamente la storia del periodo. Per vedere che questo polo che era proprio un fantoccio cioè nelle mani di polo di altri emissari della Comitiva, per i quali lo stringono a seguire questa linea, senza che lui potesse minimamente andare a fare. Quindi certamente questa linea fu disastrosa. E io in questo momento non ho in testa un paese dove questa linea abbia avuto successo. Se qualcuno di voi ce lo ricorda, tu lo ricordi. Tu Stefano, se c'è un paese in cui questa linea ha avuto successo,
capisci? Sì,
secondo me è una chiarezza, no?